Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Thomas è un ragazzo che non sembra avere problemi con nessuno. Si può dire che sia il classico cuor contento, una di quelle persone che vede il buono in chiunque e di conseguenza fa amicizia facilmente con tutti. Ci si chiede allora come mai il 24 novembre 2016 questo diciottenne venga dichiarato scomparso. Inspiegabile e inquietante, come lo sono tutti i casi in cui una persona in carne e ossa diventa invisibile nel momento in cui il suo nome appare nella lista delle persone scomparse. Vediamo subito chi era Thomas e analizziamo le possibili ipotesi fiorite attorno a questa vicenda. Thomas nasce il 13 settembre 1998 a Canadian, in Texas. Canadian è una piccola cittadina che conta meno di 3.000 abitanti, dove la vita scorre tranquilla, lontano dalle terribili statistiche sulla criminalità delle metropoli. Thomas cresce in questo contesto con la madre Penny e il patrigno Chris. I genitori gli trasmettono dei solidi valori morali e lo vedono diventare un giovane uomo che coltiva una grande passione per il football, sport nel quale riesce molto bene, e per il teatro e la recitazione. Il fratello maggiore Tucker studia all'università lontano da casa, ma in novembre è rientrato a Canadian per passare il giorno del ringraziamento in famiglia. Lui e Thomas hanno trascorso in serenità i giorni prima del 24, parlando delle ultime novità nelle rispettive vite. Tra quelle di Thomas ce n'è una triste: ha appena interrotto la relazione con la sua ragazza. Sono cose che capitano, nulla di estremamente tragico, specie quando si hanno 18 anni e un carattere che prende la vita con filosofia. Sembra tutto tranquillo, proprio come accade in natura prima di uno tsunami. La sera del 23 novembre, Thomas incontra due amici e compagni di scuola, Caleb e Christian, nel parcheggio dell'istituto. Vogliono farsi un giro in macchina per la città, senza una meta precisa, giusto per stare in compagnia. Salgono quindi sull'auto di Christian. Alle 11 circa fanno ritorno al parcheggio, dove ci sono le auto degli altri due ragazzi. Si sa che Thomas va a fare benzina perché viene ripreso dalle videocamere della stazione di servizio ed è l'ultimo avvistamento ufficiale. Penny, la madre, è ancora sveglia quando è da poco passata la mezzanotte, orario imposto a Thomas per il rientro a casa. Manda subito un messaggio al figlio, che arriva al cellulare del ragazzo ma non viene letto. Ciò significa che in quel momento il dispositivo è ancora acceso. L'ultimo luogo di attività del telefono, in gergo l'ultimo ping, è rilevato allo stadio di football della città, il Wildcat Stadium, a 00:15. Penny manda un altro messaggio a 00:20 e stavolta non viene consegnato. Il cellulare è stato spento. In preda all'angoscia, Penny chiama Christian, che le racconta di aver lasciato Thomas e Caleb nel parcheggio della scuola e di non sapere dove sia Thomas. Penny chiama quindi il vice sceriffo Pine Gregory, che ci mette ben un'ora e mezzo ad arrivare da lei. L'uomo, insieme al fratello di Thomas, Tucker, salgono in auto e perlustrano le vie della cittadina. Si spingono anche in una zona isolata dove Tucker nota un cancello lasciato aperto all'inizio di una strada sterrata. Tucker lo fa notare al vice sceriffo, che però tira dritto. Secondo lui, controllare quel posto sarebbe una perdita di tempo. Dopo un po', Tucker gli chiede nuovamente di tornare al cancello e ispezionare lo sterrato, giusto per essere sicuri che il cancello aperto sia solo una dimenticanza, ma ancora una volta Pine Gregory rifiuta con la scusa che il suo turno sta quasi per finire. La notte trascorre come un incubo per tutta la famiglia. Più passa il tempo e maggiore è la paura che Thomas sia in grave pericolo. L'alba e la luce del sole non sono di nessun conforto. Alle 8:30 il padre di Thomas e Christian decidono di utilizzare un drone per esplorare la città dall'alto e trovano il furgone di Thomas a soli 6 chilometri da casa, vicino all'impianto di trattamento delle acque. Non ha assolutamente senso che Thomas sia andato lì. E a fare cosa, poi? Dal furgone mancano i suoi oggetti personali, lo zainetto, il cellulare e le chiavi. Sulla portiera del guidatore c'è una macchiolina di sangue. Appartiene a Thomas. C'è anche un bossolo di proiettile calibro 25 vuoto e la carta di debito di Michael Castleton, un altro amico di Thomas che quella sera non era con lui e gli altri. Vi riporto due cose che vi faranno subito gridare allo scandalo. 1. Accanto al mezzo c'è una pozza di urina della quale nessuno si sogna di prelevare un campione per farlo analizzare. 2. Gli agenti che ispezionano il furgone non indossano i guanti. Lo sceriffo Nathan Lewis ipotizza che Thomas possa essersi suicidato. Un commento che sembra voglia instillare nella mente dei genitori il dubbio che possa essere davvero successo, guidandoli su una strada che mai si sarebbero sognati di percorrere, facendo morire tutte le domande nate nei loro pensieri. In aggiunta a questo, il furgone del figlio viene loro restituito in giornata, una procedura assolutamente fuori dall'ordinario per la polizia, che normalmente sequestra senza esitare il veicolo della persona scomparsa per custodirlo come prova. Per l'ennesima volta sono le videocamere di sorveglianza a fornirci un spiraglio di verità che, però, non conduce alla soluzione del caso. Il furgone di Thomas viene inquadrato tra l'una e le sei del mattino, mentre gira per la città, apparentemente senza meta, fino a dirigersi verso la zona dove poi verrà trovato. Sebbene il guidatore non sia visibile, è sicuro al 100% che non fosse Thomas. Le ricerche continuano, limitandosi alla zona in cui il furgone è stato trovato. Ormai è chiaro a tutti che si sta cercando un corpo, non una persona ancora viva. Amici e conoscenti vengono interrogati e la vita privata di Thomas esaminata con cura. Nessun nemico, nessun problema, nessun guaio in cui potrebbe essersi cacciato. Il 27 gennaio 2007 lo zaino di Thomas salta fuori a pochi chilometri da dove è stato trovato il suo furgone. Tucker si dice sicuro che quel posto fosse stato ispezionato in precedenza e non sa spiegare come mai nessuno avesse trovato lo zaino che, tra parentesi, non era particolarmente nascosto dalla vegetazione. Anzi, è stato piazzato lì in seguito alla scomparsa? Probabile. La storia si fa sempre più strana. Se prima vi ho raccontato due cose scandalose in merito all'analisi della scena del crimine, adesso ve ne racconto altre due che faranno aumentare il sospetto che in tutto questo c'entrino lo sceriffo e il vice sceriffo. 1. 10 giorni dopo la scomparsa, il vice sceriffo Gregory mostra alla madre di Thomas una foto del ragazzo che sta facendo rifornimento alla stazione di servizio. Solo che non è il fermo immagine completo preso dalla videocamera di sorveglianza. È un close-up del volto di Thomas, ritagliato dalla scena originale. Non si capisce dove sia stata scattata, anche se Gregory afferma che sia la stazione di servizio, vicino al Dollar General. 2. Mentre si cerca il ragazzo, lo sceriffo Lewis chiede alla madre di Thomas il codice di sblocco del cellulare del ragazzo. Non è stato nemmeno trovato e lui sente la necessità di ottenere quell'informazione. Dopo il ritrovamento dello zaino, passano mesi in cui non succede nulla. In ottobre i familiari, per nulla convinti riguardo all'ipotesi di suicidio o di fuga volontaria, assumono Philip Klein, un investigatore privato. Questi, con l'aiuto dei suoi collaboratori, conduce un'estesa ricerca nei pressi della Lake Marpin Road, dove lo zaino è stato trovato. Il 14 ottobre trova la fondina di una pistola e il cellulare di Thomas. Solo che il colore di quest'ultimo è oro rosa, mentre il suo telefono era oro. Eppure lo sceriffo lo elenca tra le prove come appartenente al ragazzo. Deve passare un altro anno prima che la vicenda giunga a una conclusione, e non si tratta di un finale felice. Il 9 gennaio 2019 dei resti umani vengono trovati nei pressi del Lake Marvin, a neanche 20 minuti di macchina da Canadian. Si tratta di Thomas. Interessante il fatto che alla squadra di ricerca dell'investigatore privato era stato chiesto di tenersi alla larga da quel posto, considerato dalle autorità come una zona di spaccio tenuta sotto sorveglianza. In seguito si scoprirà che non c'era nessuna indagine di quel genere in corso. Vi starete chiedendo chi è stato a trovare i resti di Thomas. Pine Gordon, il vice sceriffo. Ma cosa ci faceva alle 2 di notte in quella zona? Dice che stava cercando corna di cervo. Come scusa risulta abbastanza strana, c'è poco da dire. Vi starete anche chiedendo come sia morto, o meglio, come sia stato ucciso, Thomas. Non si sa, perché non c'è mai stata un'autopsia. Lo so, ennesimo fatto scandaloso. Non sanno spiegare com'è possibile che si sia sparato nel furgone e il suo corpo sia stato trovato a 20 chilometri di distanza. È più logico pensare che qualcuno gli abbia sparato e che, con la collaborazione di un complice, ne abbia trasportato lontano il corpo. Thomas era un giocatore di football, un ragazzo robusto, ed è più che probabile che ci siano volute 2 persone per spostare il cadavere. Le indagini sono state un pasticcio e la condotta di sceriffo e vice sceriffo a dir poco discutibile. Come se non bastasse, a rendere ancora più misterioso questo caso, una settimana dopo il ritrovamento dei resti umani, arriva la notizia che il padre di Michael, l'amico la cui carta di debito è stata trovata nel furgone, si è suicidato. Jeff Caselton si toglie la vita con un colpo di pistola. Aveva 54 anni. Le ragioni di questo suicidio rimangono sconosciute. Viene da chiedersi se davvero si sia trattato di un suicidio o dell'eliminazione di un uomo che sapeva troppe cose. 4 mesi dopo il vice sceriffo Gordon viene licenziato. Quando ciò accade, si fanno avanti alcune persone che ne parlano malissimo e lo descrivono come un poliziotto dalla scarsa professionalità e poco credibile nel presentare i vari casi che gli sono stati affidati in passato. In poche parole, sembra che Pine Gordon sia uno di quei rappresentanti della legge che la legge la distorcono a proprio piacimento per costruire o demolire dei casi. Lo sceriffo Nathan Lewis non è un uomo migliore. La morte di Thomas, per quanto lo riguarda, rimesta le acque e fa salire in superficie il fango. Molti genitori denunciano il suo comportamento verso i giovani della città. Lewis si diverte a fermare i veicoli dei ragazzi senza alcun motivo e a far loro passare qualche ora in cella, con una scusa qualsiasi, solo per il gusto di spaventarli. Abuso di potere, in poche parole. Su di lui nel 2019 è partita un'indagine da parte dei Texas Rangers, che deve ancora concludersi. C'è qualcosa di marcio a Canadian. Quando nel luglio del 2019 la famiglia di Thomas va a installare dei cartelloni in giro per la città che dicono «Giustizia per Tom, c'è un assassino tra di noi». Questi vengono vandalizzati nel giro di qualche ora. Si tratta di vandalismo mirato e la cura con cui la frase «c'è un assassino tra di noi» è stata tagliata via la dice lunga sull'atmosfera che si respira. Un gesto orribile verso una famiglia che non sta accusando nessuno in particolare, ma fa presente che di certo Thomas non si è tolto la vita. In agosto il caso viene chiuso con la giustificazione che non ci sono prove valide che indichino che Thomas sia stato ucciso. Se la polizia ha chiuso baracca e burattini, la famiglia è determinata a scoprire la verità. Le analisi condotte sul furgone dal team dell'investigatore privato hanno rilevato alcune tracce di sangue tramite il luminol. E non si tratta di una gocciolina, come riportato all'inizio delle indagini dall'ufficio dello sceriffo. Inoltre, si è avuta una risposta positiva da parte di un cane da cadavere. In base alla posizione delle macchie di sangue, la teoria sviluppata è che qualcuno seduto sui sedili posteriori del veicolo abbia sparato a Thomas, che era seduto al posto di guida. Nel novembre 2019, lo sceriffo Nathan Lewis dà le dimissioni non appena i Texas Rangers cominciano a indagare su di lui. Speriamo che il nuovo sceriffo rispolveri il caso di Thomas e getti nel cestino l'ipotesi del suicidio. Dopo tutte le informazioni che vi ho fornito, sono sicura che la vostra mente pullula di domande. Al momento non abbiamo ancora le risposte che il tempo, forse, potrebbe darci in futuro. Thomas merita giustizia. Questo è poco ma sicuro. All'inizio ho descritto Thomas come un cuor contento. Come dice il proverbio, cuor contento, il ciel l'aiuta. Il mio commento a tal proposito è che ai proverbi, purtroppo, ci sono le eccezioni.